L'amante perfetto. Ho bisogno di un amante che ogni qualvolta si levi produca finimondi di fuoco da ogni parte del mondo. Voglio un cuore come inferno, che soffochi il fuoco dell'inferno, sconvolga 200 mari e non rifugga dall'onde. Un amante che avvolga i cieli come lini attorno alla mano e appenda come lampadario il cielo dell'eternità. Entri in lotta come un leone, valente come Leviatan, e non lasci nulla che se stesso, e con se stesso anche combatta. E strappati con la sua luce i 700 veli del cuore, dal suo trono eccelso scenda il grido di richiamo sul mondo. E quando dal settimo mare si volgerà ai monti Chaff, misteriosi, da quell'oceano lontano, spanda perle in seno alla polvere.
Tu e Dio, uniti e lontani. Felice il momento in cui ci saremo seduti, tu e Dio, differenti nella forma e nel viso, ma avendo un'anima sola, tu ed io. I colori del bosco e i canti degli uccelli ci conferiranno l'immortalità. Quando entreremo nel giardino, tu ed io, le stelle del cielo verranno a guardarci. Mostreremo loro la luna e la sua luce, tu ed io. Tu ed io, liberati da noi stessi, saremo uniti nell'estasi, pieni di gioia e senza vane parole. Gli uccelli del cielo avranno il cuore divorato dall'invidia in quel luogo dove cammineremo così beatamente, tu ed io. Ma la grande meraviglia è che tu ed io, rannicchiati nel medesimo nido, ci troveremo in quel momento uno in Iraq e l'altro in Khorasan. Tu e Dio. Ecco, allora l'altra volta abbiamo ascoltato delle canzoni, delle poesie cantate, no? In qualche modo, e oggi le sentiamo così recitate. E Jalal al-Din Rumi, per chi non lo conosce, è un grande mistico della tradizione islamica. Lui nasce nell'attuale Afghanistan, in quelle zone lì, fra Iran e Afghanistan, e poi il suo corpo è nell'attuale Turchia, nella città di Konya, che sarebbe l'antica Iconio degli Atti degli Apostoli. C'è un santuario, ci sono stato un po' di anni fa, è considerato, cioè non si parla di santo come da noi, no? Eccetera, però di fatto, no, le persone vanno da lui, vanno a pregare, ed è il fondatore appunto di quella tradizione mistica che sono i dervisci, no? Che per diversi secoli, no, è stata presente nell'Islam, i dervisci rotanti. Bene, e allora riprendiamo la nostra lettura.
Cominciamo la lettura questa sera da il capitolo 7 e i versetti dal 12 fino alla fine del capitolo 7, poi l'epilogo. Quindi ci troviamo nella seconda parte del Cantico dei Cantici, con gli ultimi due canti dell'amata, prima dell'epilogo. Li leggiamo e poi li commentiamo. Vieni mio amato, usciamo nei campi, passeremo la notte tra le piante di cipro. Di buon mattino andremo alle vigne, vedremo se la vite ha messo i germogli, se i boccioli si schiudono, se fioriscono i melograni. Là ti donerò le mie tenerezze. Le mandragore diffondono profumo, Alle nostre porte c'è ogni specie di frutti squisiti, quelli nuovi e quelli vecchi. Mio amato, li ho serbati per te. Questo primo canto parla della unione dell'amato e dell'amata nella natura. È una ripresa di temi e di parole che abbiamo già ascoltato negli altri canti, nei canti precedenti, a cominciare proprio già dal primo capitolo, dove si descrive questa unione nella natura. Questo canto, questi due canti che leggeremo, sono allora una ripresa di temi già visti, ma anche una risposta, perché nel riprendere gli stessi temi c'è come un riecheggiare, ma anche un dare una risposta, perché alcune espressioni sono state dette, per esempio, dall'amato, vengono riprese ora dalla amata, dalla donna, in risposta a quello che ha detto l'uomo. Inizia con un invito: vieni. O si può intendere anche va, l'abbiamo già ascoltato anche questo, già in un da parte dell'amato, vieni, usciamo, è venuta la primavera. Questo, che è diventato anche un canto che si canta in sinagoga, vieni mio amato, e si canta quando inizia il sabato. Il sabato viene personificato e allora c'è questo invito, vieni. La sposa che invita a venire a entrare. Allora, da notare, questo primo rigo c'è vieni al singolare e poi usciamo, si passa al plurale. Anche solo vedendo questi verbi, due verbi, si vede una dinamica dell'amore, dove dal singolare si passa al plurale. Allora nell'amore si passa sempre dal singolare al plurale, dal fatto che si passa dall'io e dal considerarsi soli al noi, insieme. Le azioni vengono considerate in un'altra maniera. Usciamo, e si va verso la campagna, però questo verbo ricorda questo aspetto dell'amore. L'amore ha un carattere esodico, viene dalla parola esodo, cioè ti porta a uscire. Allora possiamo prendere alcuni riferimenti che ci dicono questo carattere dell'amore, per esempio quello, il comando della Genesi, che viene sentito come invito dell'uomo: l'uomo lascerà la casa di suo padre, si unirà alla sua donna e saranno una carne sola. Ecco, questo uscire, questo abbandonare. Lo stesso si dice di Abramo: esci dalla tua terra, vai verso un luogo. Allora l'amore è un abbandonare come un porto sicuro e un avventurarsi verso un viaggio, verso una meta che piano piano il Signore indicherà. Però ricordiamo anche proprio l'esodo, cioè l'uscita dall'Egitto. Allora è un cammino di liberazione. Allora l'amore ha questo carattere di scoperta, di uscita, ma anche di liberazione, un lungo percorso. Usciamo nei campi o nelle campagne. Si parla della natura allo stato selvaggio, anche se poi nella descrizione con gli alberi di frutto ricorda il giardino. La campagna, come viene descritta, ha un carattere paradisiaco. Allora, non è solo l'habitat, il luogo dove avviene l'azione. La creazione, con la natura, si coinvolge nel rapporto d'amore, diventa lo specchio. Allora, nell'espressione dei fiori, nelle azioni anche che avvengono nella natura, si ritrovano degli atteggiamenti della persona stessa. Per esempio, l'osservare i germogli, i fiori, la stagione della fioritura, si sta parlando della stessa persona che fiorisce con l'amore. Allora, non è solo l'ambiente, non è solo la scenografia di una scena d'amore, ma l'amore coinvolge tutto.
si rivede in tutto. In questo senso l'unione di queste due persone si può definire a carattere cosmico, coinvolge tutto quello che ci attorno. E passeremo la notte tra le piante di cipro. E il cipro, abbiamo detto, è l'ennè, da cui si trae un certo tipo di ennè. Era considerata anche una pianta afrodisiaca. Allora, qui vengono elencate in questo brano delle piante connesse con l'amore, anche per gli effetti che venivano considerati appunto afrodisiaci e eccitanti. Passeremo la notte. Ecco, questo verbo è stato già utilizzato. Vi ricordate nel capitolo primo il sacchetto di mirra tra i seni che simboleggiava l'amato? Cioè, passerai la notte come sacchetto di mirra tra i miei seni. Ecco, è lo stesso verbo. Allora, se lì era riferito all'amato, adesso è qualcosa che faremo insieme. Quindi si sta già in questi termini parlando di questa unione, di poter vivere questa intimità. E vivere per poter assistere insieme all'aurora, a questo risveglio. Risveglio a livello del giorno, con il sole che sorge, ma risveglio della natura stessa. Questo per vivere in noi stessi, quindi come amanti, questo risveglio, questa forza di vita che è l'amore, che porta a rinnovare ogni giorno, ogni momento, la vita. La stessa donna si dichiara allora sveglia, pronta all'amore. E poter vedere, osservare la vite che ha messo i germogli, i boccioli che si schiudono. È bellissimo, perché immaginare queste due persone che passeggiano e riescono ad avere il tempo, la delicatezza di poter osservare questi segreti movimenti della vita. Osservare proprio una gemma che si sta piano piano aprendo, un bocciolo che si sta schiudendo. Che sono il simbolo, il bocciolo è il simbolo massimo della fecondità, è la parte più delicata e più potente di una pianta. Si conserva in quel pochissimi millimetri un'energia incredibile, incredibile. Ecco, insieme possono osservare questo, contemplarlo. Vedendolo, lo assaporano in se stessi. Quindi sono loro stessi i boccioli che si schiudono, che si aprono all'amore. In questo senso la donna può dichiarare: là ti donerò le mie tenerezze, che è la stessa parola che avevamo detto all'inizio, proprio i primi versetti, dove appunto chiamando l'amato, no, mio tenero, le tenerezze. Allora, mio amato sono le amorevolezze, si sta parlando proprio dei gesti dell'amore, delle carezze. E l'amore è donazione, la ti donerò. L'amore non può pretendere, può solo donare. E intervengono le mandragore per la prima volta, dette al plurale, e in questa maniera in ebraico c'è una parola che richiama sia Dodi, l'amato, sia Dodim, le tenerezze, appunto, hanno la stessa radice. Le mandragore sono le Duduim, quindi nel nome, poiché sono riferite come piante dell'amore, appunto perché hanno un carattere afrodisiaco. Noi li troviamo già nella Bibbia con questo carattere. C'è un piccolo racconto riferito a Rachele e Lia, le due mogli di Giacobbe, che a un certo punto si contendono questo uomo e fanno a gara. Allora un figlio di Lia, la prima moglie, ha trovato delle mandragore. Rachele le chiede per poter unirsi, perché lei non riusciva ad avere figli con Giacobbe. Lia gliele concede a patto di saltare il turno, perché facevano a turno per andare. Allora concede una notte d'amore per le mandragore. Quindi vengono riconosciute come piante legate all'amore, alla fecondità. Ecco, le mandragore che diffondono il profumo. Allora c'è questo inebriarsi nei sensi. E dopo i profumi dei fiori, che si diffondono, delle fragranze, ci sono i frutti, alle nostre porte. Allora, la natura diventa una casa, l'abbiamo già visto. Nel capitolo 1, versetti 16 e 17, noi avevamo già detto: il nostro letto è di tenero verde, travi della nostra casa sono i cedri, nostro soffitto i cipressi. Ecco, vivono il loro luogo d'amore, il loro nido d'amore in mezzo alla natura. Allora, alle nostre porte, di questo ambiente, di questa casa, c'è ogni specie di frutti squisiti. E qui la parola frutti squisiti è uno di quei frutti che noi abbiamo già trovato quando l'amato cantava, no, di quel giardino, quell'elenco di 10 frutti, e vi ricordate, numerandoli ce ne mancava uno. Questo era il nome, frutti squisiti. È una parola che indica un certo tipo di frutti. Qui al plurale, ma noi lo ritroviamo nella Bibbia, al singolare, quando si parla nel Deuteronomio e si descrivono le meraviglie della terra promessa. Viene ripetuta questa stessa parola. Allora, il frutto, l'amore dona i suoi frutti e la donna è paragonata alla terra promessa, di cui si può cogliere i frutti, si può gustare i frutti. Quelli nuovi e quelli vecchi. Nel Deuteronomio, al capitolo 33, versetti 13-16, si parla dei frutti della terra promessa. Quelli nuovi e quelli vecchi. Questa frase ricorda un qualcosa che viene detto nel Nuovo Testamento. Ogni buon scriba è come, cioè il Regno dei Cieli è come ogni scriba che trae dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Quindi c'è un tesoro da cui attingere. L'amore è questo tesoro. E ci sono frutti nuovi e vecchi. Frutti freschi da mangiare subito, per esempio il succo del melograno lo devi consumare subito, altrimenti inacidisce, perde il suo sapore. Però ci sono anche frutti vecchi, qui la parola esatta è conservati. Allora c'è qualcosa, l'amore non ha la logica del consumare tutto e subito. L'amore va anche con la logica che io posso avere qualcosa di conservato, cioè si può conservare qualcosa che posso utilizzare in un secondo momento. Allora dell'amore c'è sempre qualcosa da gustare, che può avere un gusto di novità o di freschezza, ma un gusto anche di qualcosa che è stato conservato. E noi sappiamo, attraverso l'esempio dei cibi appunto, che qualcosa di conservato prende un altro sapore, anzi acquisisce ancora più sapore. Allora bisogna entrare anche in questa dinamica dell'amore. Allora in questa offerta e in questo dono, in questa ricchezza che c'è davanti a questi due amanti, c'è ogni specie di frutti. Questa è la possibilità e la varietà che abbiamo anche noi. L'amore è fatto di ogni specie di frutto, nuovo, recente o anche conservato. E dobbiamo ritrovare questa capacità di conservare i frutti dell'amore. Mio amato, così come inizia questo piccolo canto con vieni mio amato, si conclude con mio amato. E questo ci dà anche l'idea che questo canto si conclude a questo punto. Li ho osservati per te, li ho conservati per te. Qui c'è un'allusione alla castità. Allora, è una persona che si è conservata, però adesso è arrivato il momento dell'amore. E allora li può far gustare all'amato. Leggo il secondo canto. Oh, se tu fossi un mio fratello, allattato al seno di mia madre, trovandoti fuori ti potrei baciare e nessuno potrebbe disprezzarmi. Ti condurrei, ti introdurrei nella casa di mia madre e tu mi inizieresti all'amore. Ti farei bere vino aromatico, il succo del mio melograno, la sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, perché destare, perché svegliare l'amore prima che lo desideri? Se la prima scena si svolge nella natura, e c'è questo carattere appunto idilliaco della natura, dove si parla di questa potenza, allora dell'amore che viene dall'aspetto naturale, adesso si vede questa scena nella città, attraverso l'immagine della casa dei genitori, della famiglia. Si considera quindi l'aspetto sociale dell'amore. Abbiamo detto che c'è sempre, è necessario l'aspetto sociale dell'amore, però in alcuni casi l'aspetto sociale, quindi l'arrivo degli altri intorno alla coppia, provoca dei problemi. Per esempio, alcune convenzioni. In Israele, qui viene evidenziato il fatto che delle fusioni pubblicamente erano disprezzate, erano vietate. Allora il desiderio, ritorna questo desiderio, con cui si è aperto il cantico, se vi ricordate, no? I baci della sua bocca. Ecco, ancora un altro desiderio, che tu possa essere veramente mio fratello. E in questa esclamazione, in questo desiderio, e si parla di un fratello consanguineo, allattato al seno della stessa madre, quindi consanguineo, c'è innanzitutto questo desiderio che tu, mio amante, il mio amato, sia veramente osso delle mie ossa, carne della mia carne, cioè il mio simile vero. Allora, in questa frase si riecheggia quello che l'uomo ha detto con l'esclamazione quando, nella Genesi, quando gli fu presentata la donna, qui viene riecheggiato nel senso della reciprocità, cioè io possa vederti e sentirti come mio consanguigno, ossa delle mie ossa, carne della mia carne. Questo è il primo significato, però c'è anche l'altro significato, che possa superare con te quella convenzione che ci proibisce di stare insieme pubblicamente. Allora, poter trovare un modo per evitare. Allora, lei contesta questa legge, però si sottomette. E cerca nel desiderio un modo per poterla superare. Trovandoti, ti potrei baciare e nessuno potrebbe disprezzarmi. Ti introdurrei nella casa di mia madre. L'incontro, la casa della madre, abbiamo detto che parla di questo incontro intimo, richiama, è stato già detto in altri due punti, perlomeno nel capitolo 3, versetto 4, richiama l'episodio appunto di Isacco, che trova sua moglie e la porta nella tenda della madre e lì la ama. Allora c'era probabilmente questa tradizione di poter tornare nel luogo dove sono stato generato perché si generi ancora la vita, per dare questa continuità. E si parla allora di rinascita, di rigenerazione. E in questo caso, se tu fossi mio fratello, io ti potrei introdurre dai miei. Allora, qui c'è anche questo aspetto. La persona dello stesso clan. E noi partiamo allora dal proverbio, no? Moglie vuoi, dei paesi tuoi. Perché evidentemente c'è anche questa difficoltà che si riscontra nell'amore, dove c'è qualche convenzione sociale, anche a livello familiare. Per cui, vi ricordate il film... indovina chi viene a cena, dove appunto la sorpresa è che in una famiglia medio borghese bianca il fidanzato è nero di colore, adesso si dice. Ecco, allora c'è ancora questo: se io presento uno straniero, quindi uno al di fuori del mio clan, uno al di fuori delle nostre conoscenze, ecco, che tu possa essere veramente mio fratello. Allora, in quel desiderio, capite, c'è il desiderio di superare tante difficoltà dell'amore, che pone molte volte la società attraverso delle convenzioni, perché possa esserci qualcosa di più. E ti introdurrei nella casa di mia madre, e lì quindi si può parlare del luogo dell'amore, dell'intimità, l'alcova, e tu mi inizieresti all'amore, è sottinteso, proprio nel senso di insegnare. E allora qui viene fuori un'altra piccola osservazione: l'amore è un'arte che si apprende e che si insegna. Noi non abbiamo dentro di noi tutto il linguaggio dell'amore, il vocabolario dell'amore, i gesti dell'amore. Alcuni forse ci escono e ci vengono spontanei, altri dobbiamo apprendere. E ci vuole pazienza, ci vuole maestria. E a questo punto, allora, c'è l'unione. Ti farei bene vino aromatico. Se prima si parlava del mangiare i frutti è segno dell'unione, che avviene nell'unione intima, lo stesso si parla del vino. Ti farei bere vino aromatico, il succo del mio melograno, è il corrispettivo di quello che abbiamo detto prima con la donarsi. E se questo ancora, con i verbi, vedete, è sotto forma di desiderio, nel versetto successivo, cioè la sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia, questo è un ritornello che abbiamo già ascoltato alcune volte, ci parla dell'unione di fatto. Cioè, con questo abbraccio si sta descrivendo l'unione, che avviene, che è avvenuta. E se potete gustare questa delicatezza, solo nella descrizione delle due braccia, della posizione, si nota questa posizione affettuosa, intima. E si conclude questo altro canto con il ritornello del risveglio, che questa volta, rispetto alle altre, non è solo sotto forma di preghiera, ma sotto forma di domanda. Quindi il senso è sempre uguale, cioè viene chiesto che l'amore non venga svegliato, perché l'amore è legge a se stesso, non ha bisogno di essere destato, sa lui il momento quando si deve destare, quindi di poter gustare pienamente, interamente, tutto l'amore. Però viene fatta sotto forma di domanda alle figlie di Gerusalemme, perché? Perché si introduce allora un dialogo che continua poi nel canto successivo, che è l'epilogo di tutto il Cantico dei Cantici. Allora leggiamo questo epilogo, che, come vedremo, si rifà poi anche all'introduzione che abbiamo, con la quale abbiamo cominciato, e un po' perché torneranno dei termini, dei luoghi, tipo le vigne, si parlerà di nuovo di vigna, poi si parlerà ancora di melo, e poi vedremo ancora la presenza di compagni che parleranno, e poi in ultimo, cioè più volte, la parola amore. E allora si comincia col coro. Chi è colei che sale dal deserto, appoggiata al suo amato? Sotto il melo ti ho svegliato, là dove tua madre ti ha concepito, là dove ti ha concepito e ti ha partorito. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come morte è amore, inesorabile come gli inferi è passione. I suoi dardi sono dardi di fuoco, una fiamma del Signore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. Questa seconda parte è una delle parti più conosciute, no? Che è appunto del cantico. Però prima c'è questa frase che il coro dice, indicando, no, con questa domanda, lei che viene con l'amata, che viene con il suo amato salendo dal deserto, uscendo dal deserto. E naturalmente nella Bibbia il deserto è prima di tutto il deserto dell'Esodo, questo luogo dove per 40 anni Israele rimane. E vi ricordate che quando leggevamo i numeri, il Signore non porta Israele nel deserto, cioè il Signore lo porta uscendo dall'Egitto verso la terra, e il popolo che, mandando gli esploratori come il Signore gli aveva detto, tornano questi esploratori, gli dicono che la terra è come il Signore ha promesso, soltanto che sono presenti anche degli anachiti e sembrano dei giganti. Tra l'altro questi anachiti sono una popolazione di cui non si ha nessuna notizia, cioè non è una popolazione storica, per cui in qualche modo, come dire, fanno riferimento alle paure, che tante volte sono dei giganti, no? E il popolo si impaurisce e non servono gli stimoli che Giosuè e gli altri dicono: ma se il Signore ci ha tirati fuori dall'Egitto, no? Sarà con noi anche nel prendere la terra che ci è stata promessa, no? Ma il popolo non si fida, e allora il Signore dice: non vuoi entrare? C'è il deserto, no? E nel deserto dove il popolo va, e il Signore va con il popolo, e il deserto dove appunto una generazione dovrà morire e la generazione nuova potrà entrare, è quasi come figura di quello che poi Paolo dirà, no? Che è di un uomo vecchio che deve morire e di un uomo nuovo che deve rinascere, no? Per poter entrare nella terra. Per cui il deserto è il luogo della prova, della sofferenza e della morte. Anche nel Targum si dice che salire dal deserto diventa immagine della resurrezione futura dei redenti. Allora è bella questa immagine, no? Che si esce dalla morte insieme, si esce dalla morte in comunione, di una relazione più forte di ogni morte. Noi fino in fondo non sappiamo niente della morte, cioè nel senso che nessuno che ci ha preceduti è tornato, nella fede noi crediamo al Signore Gesù, ma nessuno di quelli che conosciamo è tornato per dirci com'è la morte, e lo sapremo quando la vivremo, no? E dall'altra parte noi che siamo ancora vivi, come la sperimentiamo, come la separazione definitiva dalle persone che abbiamo amato, no? E allora è bella questa immagine, no? Dell'amato con l'amata, che alla fine di tutto il percorso del cantico è la vittoria dell'amore, che vengono fuori dalla morte. E nelle icone c'è questa icona della resurrezione, dell'anastasis, dove c'è il Cristo risorto, no? Che prende per il polso, no? E Adamo ed Eva, in qualche modo è sempre questione di braccia, no? Che si legano e li trae fuori dall'inferno. E poi allora l'amata, torna il melo, che come abbiamo già visto nel capitolo 1 è l'albero dell'amore. E tra l'altro questa cosa del melo, attenzione, ci rimanda all'albero della vita, no? E della mela, che però, attenzione, non c'è, cioè è una, come dire, una lettura sbagliata post-biblica che è stata fatta, perché non si parla appunto di mela, si parla di un frutto, però in qualche modo appunto nelle tradizioni antiche, ecco, il melo era l'albero dell'amore. E allora è l'amata che nell'amore sveglia l'amato, sono di nuovo nella casa, come abbiamo visto prima nei versetti precedenti, nella casa della madre, là dove ti ha concepito e ti ha partorito. Allora è interessante questa cosa, intanto, che è la donna che prende l'iniziativa di svegliare l'amato, non è così comune nell'antichità, no? Vedevamo che il cantico in qualche modo rivoluziona, e l'abbiamo visto in tanti passaggi precedenti, no? Gli usi, dove appunto il maschilismo, eccetera, era l'uomo che svegliava la donna non poteva mai svegliare l'uomo, no? Come ti sei permessa, cioè, no? E fra l'altro questo fatto della donna che prende l'iniziativa torna anche in un altro versetto profetico di Isaia, che abbiamo visto l'anno scorso, no? In cui nella nostra lunga lettura di tutto l'anno su Isaia, dove si dice appunto, capitolo 31, versetti, scusate, Geremia, quindi mi sto sbagliando, non l'abbiamo letto, lo leggeremo, Geremia, capitolo 31, versetto 22, dove si dice: fino a quando andrai vagando, figlia ribelle, perché il Signore crea una cosa nuova sulla terra, la donna cingerà l'uomo. E anche questa è una cosa un po' strana, perché normalmente, anche nell'antichità, ma è l'uomo che molte volte cinge la donna, no? In un atteggiamento di protezione, eccetera. Questa donna che cingerà l'uomo è qualcosa di strano, che tra l'altro quel versetto è stato poi letto in termini messianici. E pensate che c'è un'icona medievale dove è l'icona di una deposizione del Signore Gesù, dove c'è il Signore Gesù morto, cadavere, che è messo come se deve essere posto nella tomba, quindi è messo in posizione verticale, e lui sta con le mani, con le braccia incrociate, con lo sguardo, no, così, chiuso, abbassato, e c'è Maria che lo abbraccia. E allora pensate che il nome di quell'icona è lo sposo. Perché in Maria c'è l'umanità, no? L'amata, che finalmente aderisce all'amato. Nel dono totale dell'amato, nel corpo di Cristo morto, nel dono che entra nella morte, l'umanità finalmente aderisce all'amato. E allora, ecco questo, e poi i versetti che conosciamo, mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio. E sappiamo che il sigillo indicava l'identità di una persona, no, perché sul sigillo, come naturalmente sappiamo, c'erano o degli iniziali oppure uno stemma, no, un'immagine che identificava, no? Normalmente, cioè, quando c'era una lettera mandata dal re, poi veniva posto sopra il sigillo, no? Che in qualche modo identificava quella lettera e a chi apparteneva. Allora qui è come se l'amata stesse dicendo di porre lei nel cuore. Sappiamo che il cuore nella Bibbia dice la parte più profonda di noi stessi, no? Cioè non è solo la dimensione affettiva, il cuoricino di San Valentino che arriverà inevitabilmente anche quest'anno, ma no, il cuore è la parte più profonda di noi, dove ci siamo veramente, dove ci siamo veramente. Allora è come dire, no, io sono lì e ti appartengo profondamente. Una appartenenza inalienabile sul cuore e sul braccio. Attenzione, il sigillo normalmente non si metteva sul petto, cioè sì, se intendiamo sul collo, no? Come un monile, oppure i sigilli erano degli anelli, no? Ma naturalmente qui il cuore e il braccio ricordano lo Shema Israel. Vi ricordate, no? Deuteronomio 6. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, tu amerai il Signore tutto, e poi si dice: questi precetti che io ti do ti siano fissi nel cuore, no? E saranno come un pendaglio tra gli occhi, e guideranno la tua mano. E non a caso, andando in Israele, vedendo degli ebrei osservanti, si vedono che quando vanno a pregare loro mettono questa scatoletta insieme fatta con delle cinte dove c'è lo Shema, no? Proprio qui sul braccio, no? Per dire il cuore, vicino al cuore. E allora, ecco, questo amore che diventa dono totale, no? Il poter dire io ti appartengo e tu a me, l'uno per l'altro. E poi, ecco, questo amore personificato che è forte come morte. La prima volta che nel cantico viene questa parola, morte, come la prima volta verrà anche inferi, dardi, inferi qui lo Sheol, non è tanto l'inferno, ma tanto il regno dei morti, no? Morte ed inferi, no? E dall'altra parte amore e passione. Cioè un amore che è forte come la morte, che sa stare di fronte alla morte, che gli può stare davanti. E nella prospettiva di una rivelazione di un amore che qui gli sta davanti e poi noi crediamo nel Signore Gesù che sconfiggerà la morte, sarà più forte della morte, più forte e inesorabile. È bello questo, il cantico e la parola ci come dire, ci educa e ci aiuta a cogliere un Dio forte come un guerriero, inesorabile. No, penso a tante immagini che a volte si può avere di questi Gesù un po' melensi, no? Con questi capelli molto cotonati, e questi sguardi un po' effeminati, cioè dolci, no? E qui si parla di un amore, no, che scende in battaglia, i suoi dardi sono dardi di fuoco, è un guerriero che sconfigge la morte, perché la morte c'è nemica, ricordate Paolo che dirà, o morte dov'è la tua vittoria, dov'è il tuo pungiglione. E fra l'altro questa passione che è inesorabile come l'inferi, qui si parla appunto di gelosia, che molte volte nell'Antico Testamento torna appunto per Dio. Dio è un Dio geloso, lo troviamo in Esodo 34 al versetto 14, si parla di un Dio, lo troviamo anche nel Decalogo. Vi ricordate che a un certo punto si dice che perché io sono un Dio geloso? E attenzione a questo fatto che può sembrarci un po' sconveniente, no? Perché uno dice, vabbè, siamo nell'Antico Testamento, allora è Dio geloso, invece il Nuovo Testamento, no? E perché naturalmente sappiamo bene a volte i casini che la gelosia umana crea, no? Non solo nel discorso di coppie, ma a volte anche di amicizie, no? Nelle famiglie, eccetera. Ma il Signore è geloso perché non vuole spartirci con la morte. E guardate che se noi tante volte, anche nella nostra vita, su certe cose, accettiamo tanti compromessi, anche nella nostra vita cristiana, cioè quella di essere un po' con Dio, un po' con l'io e un po' con i nostri idoli, e ci rassegniamo, no? E ci vivacchiamo, diciamo, non male, no, non vivacchiamo. Ecco, il Signore che ci vuole più bene di quanto noi ce ne vogliamo, e chissà che veramente qual è il nostro bene e qual è la nostra vita, Lui lotta per farci tutti nell'amore. L'amore vuole tutto, perché tutto quello che sarà coinvolto nell'amore vincerà la morte, supererà la morte. Allora questi dardi, queste frecce di fuoco, fra l'altro torna il fuoco, tante volte anche nel Signore si dice che il Signore è un fuoco, no? Un fuoco divorante. E ricordate a Mosè il primo incontro con il Signore sarà a vedere un roveto che bruciava e non si, no? E pensate anche per dire tutta anche i profeti, Elia, tutta la dice, Elia sarà poi preso da un carro di fuoco, no? Che non è un, come qualche volta ho letto, un antisegnano degli UFO, qualcuno dice, ecco, vedete che nell'Antico Testamento c'è, no? Ma è l'amore che lo ha consumato, questo fuoco, una fiamma del Signore. Non abbiamo trovato il Signore in una fiamma di Yah, no? Che naturalmente non si pronuncia, non dovremmo pronunciarlo neanche noi, ma è la fiamma di Adonai, il Signore, no? Ed è l'unica volta in cui tutto il cambio, come sappiamo, no? Vedete, questo Dio che non è un presenzialista, il Dio di Israele, il Dio di Gesù Cristo, cioè quelli che vogliono sempre essere in prima fila, mettere la loro faccia, il loro nome, no? Ma è un Dio che è presente nella vita e nell'amore, senza mettere sempre il marchio. Ecco, un amore così forte, no, che le grandi acque non possono spegnerlo, né i fiumi travolgerlo. Le grandi acque naturalmente ci fanno pensare all'inizio della creazione, dove lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, no? Che sono le acque poi anche del caos. Ricordate il racconto del diluvio, quando le acque di sopra si uniscono alle acque di sotto, no? E viene la morte, no? Noi naturalmente abbiamo le immagini delle inondazioni, dello tsunami, eccetera, no? E allora questi sconvolgimenti non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo, come non è stato neanche per le acque del Mar Rosso. E se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non avrebbe che disprezzo. Tra l'altro, questo versetto che dice appunto che l'amore non si può comprare, ha a che fare anche, torna molte volte anche nei libri sapienziali per quanto riguarda la sapienza, no? Questa sapienza che è dono di Dio, che non è acquistabile, che non è comprabile, e così anche l'amore. Tutte le ricchezze, no? Se uno volesse darle, in cambio non avrebbe che derisione. Semplicemente perché l'amore non è nella logica, no, del dare per avere. Non è nella logica del, appunto, del denaro, del comprare. C'è una gratuità dell'amore, una gratuità fondamentale dell'amore. E questo è stato uno dei problemi del popolo di Israele, nel senso che c'è un biblista che si domanda e dice, ma come mai, no? Cioè, se uno legge l'Antico Testamento, come stiamo facendo anche noi, e leggendo anche i libri storici, eccetera, abbiamo visto che Israele, no, il Signore lo libera dall'Egitto, comincia a instaurare una relazione, un'alleanza, che immediatamente viene, il Signore non si perde d'animo, tenta un'alleanza, che Israele fa, e immediatamente Israele viene meno, e così via. Allora, una cosa che dice, ma uno dei problemi di Israele è che non apprezza la gratuità. Cioè, uno dei problemi è che questo amore è gratuito. E se ci pensiamo, anche nella nostra vita, tante volte le cose gratuite ci mettono in difficoltà, non sono apprezzate tanto, no? Oltre, ci sarebbe, ma non soltanto per dire, sarebbe anche interessante riflettere sulle dinamiche del dono, no? Cioè, nel senso che lasciamo perdere i doni di nozze, che quello, cioè, lasciamo perdere, già ne abbiamo parlato, è una cosa semplicemente da vergognarsi. Per i patrimoni, per le cose, no, eccetera. Ma se ci pensate, anche quando ci viene fatto un dono, immediatamente dentro di noi scatta, molte volte, dire devo, no, restituire, cioè, e devo restituire nella misura, molte volte, in cui mi è stato fatto quel dono, no? Cioè, se un dono è, allora anch'io lo provo, no? Cioè, perché? Perché noi non reggiamo, cioè non, un po' perché nelle nostre relazioni no, facciamo fatica ad amare gratuitamente, no, a dare senza aspettare di ricevere. E allora, facendo fatica tra di noi, pensiamo che anche l'amore di Dio, che ci viene donato gratuitamente, fino in fondo gratuito non lo è, no? Perché se nessuno di noi è gratuito, ma neanche Dio sarà gratuito, per cui, cioè, sì, lui ci dà, però dobbiamo pur far qualcosa per lui, no? Perché se no... Allora c'è un mistero dell'amore. La gratuità è una dimensione fondante dell'amore, no? E noi proprio perché l'amore c'è il mistero, lo desideriamo, sentiamo che lì è la vita e allo stesso tempo non lo capiamo pienamente. E poi il coro, entra il coro. Abbiamo una sorella piccola che i segni ancora non ha. Cosa faremo per la nostra sorella il giorno che si inizierà a parlare di lei? Se fosse una muraglia le costruiremmo sopra bastioni d'argento e se fosse una porta la sbarreremmo con tavole di cedro. Vedete, anche nell'epilogo, nella vittoria dell'amore, come dire, ci sono sempre le difficoltà. E come dire, questa vittoria se ne parla, ma la si rimanda quando sarà piena veramente, no? A quando ciascuno sarà coinvolto nell'amore. Perché qui entra questo coro maschile, notate, allora anche lì si dice che l'amore non ha prezzo, no? Ora anche questa cosa era, come dire, rivoluzionaria, perché la dote, no, era, come sappiamo, una dimensione importante e per certi versi ancora oggi non è che sia trascurabile, no? Cioè il partito, cioè la famiglia, i soldi, gli appartamenti, eccetera. Non sono d'amore amore, sì, però non si vive solo d'amore. E allora anche a quel tempo la dote, no? Per cui, vedete, i fratelli che rispetto a questa cosa dicono, vabbè, è ancora immatura, vedete, noi insieme piccoli ancora, anche segni ancora non ha, come possiamo, no, bloccarla in qualche modo in questa... E la sua risposta è molto forte, io sono una muraglia. I miei segni sono come torri, così sono diventata agli occhi di lui come una che trova pace. Vedete la sua risposta forte, sprezzante nei confronti dei fratelli, no? Gli direi, io mi appartengo. E così sono diventata agli occhi di lui, sono diventata anche grazie a lui, nell'amore dell'altro che mi costituisce, nell'amore dell'altro che mi fa vivere, che mi libera, come una che trova pace. Molto bello, no? Qui c'è il termine shalom e come sappiamo, ecco, anche nel mistero dell'amore va con il mistero della pace. Salomone, no? Che abbiamo trovato all'inizio, no? Il pacifico, la Shulamit, la Shulamita, no? La pacifica. E poi ancora il coro. Salomone aveva una vigna in Baal Ammon. Egli affidò la vigna ai custodi e ognuno portava come frutto di essa 1000 sicli d'argento. Ancora un versetto che possiamo interpretare in senso negativo, perché qui si parla di una vigna in Baal Ammon. Abbiamo visto che vigna ha a che fare con il giardino, con la donna, no? E, fra l'altro qui potrebbe essere l'indicazione di quell'harem che Salomone aveva con centinaia di donne che era affidato agli eunuchi, ai custodi, e ognuno portava come frutto di essa 1000 sicli d'argento. Queste, naturalmente, queste donne, questi, tutti questi matrimoni, tutte queste principesse, ricordate che, no, anche quanti matrimoni si facevano per diplomazia, per alleanza, no? Quindi che fruttavano. E poi gli ultimi versetti, in questo duetto tra l'amata, l'amato e di nuovo lei. La mia vigna, la mia, è dinanzi a me. A te i 1000 sicli, o Salomone, e ai 200 i custodi dei suoi frutti. Quindi, vedete, di nuovo ancora dire, la mia vigna mi appartiene, non è in vendita. A te i soldi, 1000 sicli, e 200 i custodi dei tuoi frutti. E poi l'amato, o tu che abiti nei giardini, i compagni sono attenti alla tua voce, fa che io l'ascolti. E allora l'ultima parola dell'amato che si rivolge all'amata che abita nel giardino, è lei il giardino e allo stesso tempo è con lei il giardino della relazione, della vita, dove i compagni qui sono visti però in maniera positiva, no? Cioè coloro che con lui sono attenti alla tua voce, fa che io l'ascolti. Fra l'altro questo, qui si usa il verbo che nella, tante volte poi nell'Antico Testamento è il verbo dell'ascolto della parola di Dio, dell'ascolto che apre alla vita. Fuggi, mio amato, e fatti simile alla gazzella o al giovane cerviatto sui monti degli Aroni. È l'ultimo versetto che da una parte ci stupisce, no? Perché è l'invito a fuggire, no? Da parte dell'amata verso l'amato. Al capitolo 2, al versetto 10, avevamo già trovato questa volta l'amato che diceva: alzati e va. Ricordate? Non era tanto alzati e vieni, ma alzati e va. Allora è bello perché quest'amore che è liberante, che apre alla vita, che non lega, che unisce ma senza rinchiudere in una prigione, no? Che permette che ciascuno, no, possa vivere in questo trovarsi e non avere paura più di perdersi anche quando l'altro è assente. È un amore che è capace di portare la sua presenza e la sua assenza, no? come ogni storia, come ogni relazione, no? Che ha i suoi momenti di vicinanza, i suoi momenti di incontro, di celebrazione e poi i momenti in cui si è lontanissimi. A volte per motivi concreti, per esempio di lavoro, eccetera, eccetera, a volte per motivi interiori, dove si è presenti fisicamente, ma si è lontani. Allora un amore che sa portare anche l'attesa, l'assenza. E ecco, nella celebrazione dell'incontro avvenuto che apre la vita. Ce l'abbiamo fatta. Come avete visto, è stato un po' anche faticoso. Abbiamo parlato di un tema difficilissimo.